introducendomi nel titolo che ho dato come dire, al nostro cammino, e ho preso questo riferimento dalla seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 8, versetto 9, là dove Paolo dice: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Come già suggerivo stamattina nel commento alla lettera ai Filippesi, è molto, diciamo, importante riuscire a cogliere il contesto specifico in cui una frase viene detta, perché se no non si riesce a cogliere la dinamica spirituale che c'è dentro. E siccome il frutto per noi viene solo dal fatto di attivare nel nostro cuore la stessa dinamica, allora è oltremodo significativo cogliere questo contesto. Allora, l'espressione che usa Paolo è introdotta così: conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. E questa espressione è addotta per favorire la generosità del dono, perché si sta parlando della colletta che Paolo ha organizzato per i poveri di Gerusalemme. Lui dice che non è che comanda alla comunità di fare la colletta, ma invita a questa colletta con questa specificazione: per mettere alla prova la sincerità del vostro amore. E la spiegazione: perché voi, io so, che siete ricchi in ogni cosa. Noi traduciamo in questo modo, ma spesso le traduzioni non riescono a cogliere quella eco o diciamo, quel risvolto che permette di collegare la frase a tanti altri passi. Invece di dire siete ricchi in ogni cosa, Paolo usa un verbo in greco che è molto molto significativo del Vangelo e che troveremo tante volte in queste giornate nel nostro percorso. È il verbo perisseuo. Ricordate solo questa espressione per capire: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Questo del supererà è perisseuo, vuol dire una cosa più grande, una cosa maggiore. Però attenzione, bisogna imparare a cogliere qual è il livello di questa qualità del più grande, del maggiore. E sarà uno dei temi che noi svilupperemo per accogliere la rivelazione del Vangelo. Questo verbo, come dicevano, è un verbo molto caratteristico del Vangelo. Gesù lo usa spesso diciamo, in discussione con i farisei. Tenete conto di questo risvolto. Quando noi pensiamo ai farisei, noi abbiamo una specie di deformazione professionale quanto alla conoscenza, diciamo, religiosa. Perché per noi farisei è una persona meschina, gretta, che, come dire, addirittura non vuol vedere l'evidenza, no, della bontà. Ma non è questa l'idea. Cioè, il fariseo era un uomo molto zelante che aveva accettato di vivere tutta la sua vita secondo la parola di Dio. Non lasciava fuori dal riferimento alla parola nessuna azione. Noi neanche ai tacchi dei farisei arriviamo. Quindi, perché il fariseo era un uomo che seguiva l'alleanza di Dio. Però Gesù, rispetto a quello che c'è dietro a questa, diciamo, devozione, dice: quella devozione se è fondata su di voi, non vi fa entrare nel regno dei cieli. Detto in altri termini, è se voi organizzate la vostra devozione a Dio sulla pratica della osservanza della legge, il vostro cuore non gusterà mai l'alleanza con Dio. Il vostro cuore rimarrà sulla sua fame, che è un po', direi, la, tra virgolette, la maledizione che porta con sé la pratica religiosa. O vi porta a godere dell'alleanza con Dio, se no è meglio non farle le pratiche, perché condannano. Cioè è come se isteriliscono, è come se appiattiscono, è come se atrofizzano il vostro cuore, tanto che chi basa il suo andare a Dio su una sua propria osservanza non è mai aperto alla bontà, non è mai aperto alla misericordia. Ecco perché Gesù contrasta, ma non nel senso che i farisei sono persone grette, è proprio uno dei pericoli della osservanza religiosa. E questo vale sempre, vale per tutti. Perché sono partito, diciamo, da questa osservazione? Perché San Paolo, quando deve definire qual è il mistero della persona di Gesù nella sua rivelazione, spessissimo usa questa immagine: da ricco che era, si è fatto povero, ha lasciato la sua gloria per assumere l'ignominia. C'è sempre questo contrasto. E in questo caso, no? Da ricco che era, si è fatto povero. Se io facessi la domanda, ma ricco di che cosa? In rapporto a che cosa Gesù, che era ricco, ha lasciato la sua ricchezza? Dovreste rispondere così velocemente, cosa direste? È continuato a essere Dio. Allora, questa qui sembra è il riferimento diretto che spiega Paolo, ma per noi cosa comporta? Per esempio, se noi vogliamo imitare Gesù, in che cosa lo imitiamo? Noi non è che siamo Dio, eh? E da che cosa? Allora, in che cosa noi siamo ricchi falsamente, dobbiamo diventare poveri? E in che cosa, diventando poveri, realmente diventiamo ricchi? Sì, infatti il principio è: lui ha lasciato tutto ciò che è in riferimento all'affermazione di sé. Tanto che nel linguaggio religioso, quindi nella rivelazione di Gesù, l'affermazione di sé corrisponde esattamente al lasciare ogni cosa propria, per potersi aprire a quello che è il mistero, no, della carità di Dio. E poi lo vedremo sotto varie angolature, ma questa è la dimensione di fondo. Lui, che era ricco, si è fatto povero. Noi potremmo ancora, per esempio, per percepire la forza di questa rivelazione, per noi è molto difficile, per esempio, fare il bene ed essere calpestati. Se noi non facessimo il bene e siamo calpestati, soffriamo, però più o meno. Ma se noi facciamo il bene e siamo calpestati, non capiamo proprio niente. E noi non abbiamo altro modo per scoprire questa povertà che diventa la nostra ricchezza, se non quella di ricevere un colpo sulla testa, se non quella di avere i piedi pestati. Cioè, se noi vivessimo secondo, anche nel bene, secondo la nostra soddisfazione, mai comprenderemmo il mistero di Dio. Il che vuol dire, mai arriveremmo ad avere un cuore veramente pieno. Mai arriveremmo a gustare l'amore di Dio. Questa è un po' la sostanza che vorrò snocciolare, no, lungo questo percorso in tanti modi. E voglio partire da... Un attimo che prendo il passo. Mi inserisco proprio già, diciamo, direttamente, no? In quello che per noi suona come una difficoltà che Gesù mette avanti rispetto a chi lo vuole seguire. Nel capitolo 9 di Luca, il capitolo 9 è molto significativo nella trama del racconto di Luca, perché verso la fine di questo capitolo, praticamente Gesù dà una impronta alla sua vita in maniera determinante. Fino ad allora si era mosso, diciamo, nei vari villaggi, predicando, no? Come, diciamo, secondo me, prendendo le misure. Al capitolo 9, e tutto il racconto di Luca viene dopo questa decisione, decide con forza di andare a Gerusalemme. Questa decisione è tale che i discepoli hanno paura. L'Evangelista, quando deve descrivere questa decisione, usa dei termini completamente speciali, perché sono termini tipicamente profetici. Per esempio, il testo in italiano direbbe: mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, già questa espressione è strana, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Ma letteralmente sarebbe: mentre si compivano i giorni della sua assunzione, che può essere riferito sia alla morte che alla sua ascensione al cielo, indurì il suo volto. Indurì vuol dire lo scopo che perseguiva, niente l'avrebbe dissuaso dal perseguirlo, in nessun modo. Quindi esprime la decisione massima, che è tipica dei profeti quando ricevono una parola e dispongono la loro vita perché quella parola sia proclamata, senza, noi diremmo, né cedere né a destra né a sinistra, no? Poi, e mandò davanti al suo volto degli angeli. E poi c'è subito l'annotazione: non vollero riceverlo perché il suo volto stava seguendo il cammino verso Gerusalemme. Una piccola annotazione di metodo. È chiaro che questo comporta una certa quale conoscenza anche della lingua nella quale il Vangelo è stato scritto, ma la nota di metodo è questa: quando la descrizione di un evento, di una situazione, usa verbi particolari, giri di frase che suonano strani, sotto gatta ci cova, vuol dire che in quelle parole il cuore deve stare particolarmente attento, perché si sta rivelando una dimensione che nessuno avrebbe colto. L'Evangelista in strada, e va colta questa, in questo caso, una solennità, in altri casi sono giri della frase o verbi speciali, per cui quello che si vede non è esattamente quello che va visto, ma c'è una attenzione speciale a vedere quello che è in gioco. In questo caso, quello che è in gioco è tutto il senso della vita di Gesù, che consiste nell'andare a Gerusalemme. In questa decisione, la strada è un po' lunga, Gesù deve essere anche accolto e viene rifiutato. Notate che normalmente nei Vangeli, quando si parla dei Samaritani, la presentazione è sempre positiva. Pensate alla parabola del buon samaritano, no? In questo caso invece i samaritani sono presi ad esempio del rifiuto, perché essendoci lotta, no, tra i samaritani e gli ebrei, sapendo che lui va a Gerusalemme, lo stoppano. Al che i suoi apostoli: ma mandiamoli al diavolo questi, ma un po' di sana rabbia, e Gesù prende le distanze dai suoi apostoli. È come se dicesse: non capite un tubo. Detto in soldoni vuol dire così: non capite un tubo. E Gesù resta mansueto, atteggiamento che conserverà anche nella passione. Cioè, è rifiutato, va in un altro posto. L'importante è arrivare a Gerusalemme. Finito questo piccolo, come dire, questa piccola discussione con i suoi apostoli, c'è la frase che io, diciamo così, ho considerato per illustrare il mio discorso. Allora, un tizio si avvicina e dice: mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. È proprio su questa espressione che io voglio appuntare la mia attenzione per spiegare in che cosa Gesù è ricco e si fa povero. Allora, tutti hanno un posto dove porre la testa. Lui non ce l'ha. Notate, questa espressione è detta a uno che lo vuol seguire, e lui è come se dicesse: cala, guarda che io farò questo. Sei pronto? È una cosa strana quando, e spesso viene descritto così nei Vangeli, quando un uomo si fa, diciamo, appresso a Gesù con entusiasmo, lui lo blocca e gli rivela che sei disposto a. Da sottolineare, non è sulla nostra devozione che noi conquisteremo Gesù. È sull'apertura alla sua rivelazione, e la sua rivelazione non corrisponde al nostro entusiasmo. Non è una cosa da poco. Il suo dire: ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, ha ricevuto un commento bellissimo. C'è qualche francescana qui? No. Un commento bellissimo da Santa Chiara di Assisi, che nella sua lettera ad Agnese di Praga, che era la figlia dell'imperatore e che aveva declinato l'invito al matrimonio per farsi Clarissa. Quindi era l'epoca d'oro, no, della, diciamo, dell'ideale francescano, e la Chiara di Assisi, da Assisi, scrive a lei che si trovava a Praga una lettera bellissima. Se avete modo, è nelle fonti francescane. È la prima lettera di Chiara d'Assisi alla sua, non si può dire discepola, perché non è che, però alla sua consorella. Vi leggo dunque, Chiara ha illustrato la nobiltà, no, di questa scelta, una nobiltà spirituale di questa scelta, dicendo, no, che lei ha scelto la parte migliore. E a un certo punto si mette a descrivere e fa l'elogio della povertà. E dice così, prima dice, o povertà beata, a chi ti ama e ti abbraccia procuri ricchezze eterne. E sta scrivendo a lei che ha lasciato la casa reale, no? Tutto lo sfarzo di corte, ha lasciato ogni ricchezza per farsi sorella povera, Clarissa. O povertà santa, a quanti ti possiedono e desiderano, Dio promette il regno dei cieli. E poi dice, o povertà pia, te, il Signore Gesù Cristo, in cui potere erano e sono, in cui potere sarebbe una traduzione un po', che ha in potere il cielo e la terra, giacché bastò un cenno alla sua parola e tutte le cose furono fatte, quindi te, quella povertà, il Signore si degnò abbracciare a preferenza di ogni altra cosa. Disse egli infatti, e cita questa espressione di Gesù, le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i nidi, ma il figlio dell'uomo, cioè Cristo, non ha dove posare il capo. E questa è la citazione. E lei commenta, da donna anche acuta qual era, quindi non solo santa ma anche acuta, e quando lo reclinò, il capo, sul suo petto, fu per rendere l'ultimo respiro. Allora, la povertà è collegata al fatto di non cercare mai, in nessun modo, in nessuna cosa, alcuna soddisfazione per sé, ma di vivere tutta la propria vita in rapporto alla carità di Dio, e basta. E poi continuo con altri elogi. È una lettera breve, ma molto bella. E io vorrei commentare questo con la liturgia della domenica tredicesima del tempo ordinario del ciclo C. Perché in questa domenica viene proclamato proprio questo passo di Luca con l'espressione di Gesù, le volpi, no? Hanno le loro tane, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Ho già spiegato prima, no, che la frase suona mentre Gesù ha deciso di andare a Gerusalemme. L'andare a Gerusalemme per Gesù è di custodire in assoluto questa povertà. Non trattiene nulla per sé, ma tutto è teso a realizzare lo scopo per cui è venuto, che poi è la morte, c'è la vicenda, no, della morte e risurrezione a Gerusalemme. Per lui è venuto il momento di portare con decisione a compimento il disegno di Dio secondo come si è rappresentato a lui. Da comprendere questo particolare. Quando chi lo segue dice, ma io ti voglio seguire dovunque vai, e Gesù risponde con questa espressione, va compresa nel segno della fedeltà di Gesù al disegno di Dio, a tal punto che non c'è nulla che lo distolga, che lo possa distogliere da quello scopo, da quel compimento. La fedeltà di Gesù è la fedeltà a un amore che non si lascia mai distogliere dal suo obiettivo, perché è il segreto di Dio che deve essere rivelato a tutti gli uomini. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito. E questa espressione si trova nel colloquio che Gesù fa con Nicodemo di notte. Ora, quando Gesù esige dai discepoli, perché questa è la risposta che dà a uno che vuole essere suo discepolo, no? Esige dai discepoli certe condizioni per seguirlo, non fa che trasmettere a loro, e quindi a noi, il principio della sua stessa fedeltà, che si è fatto, che si fa urgenza di annunciare il regno di Dio ormai giunto, urgenza di svelare il suo segreto, che è il segreto stesso di Dio. Apro una piccola parentesi. Se dovessimo giustificare in termini non solo comprensibili, ma significativi, la missione degli apostoli e della Chiesa nel mondo, come la potremmo presentare? Secondo questo brano, la missione degli apostoli non è che il tentativo, ma sotto pressione, nel senso con urgenza, di svelare il segreto di Dio. E basta. Togliete ogni forma di successo, togliete ogni forma di beneficio eventuale che noi procuriamo ai nostri fratelli. Non è questa la cosa essenziale. Si può procurare beneficio ai fratelli anche senza credere in un accidente. Non è che l'amore al prossimo è appannaggio di chi crede. Ma chi crede ha questa responsabilità, come quella di Gesù, svelare a tutti il segreto di Dio. Di fronte alla scoperta di tale segreto non c'è bene o valore umano che possa prevalere. È l'essenza della vita religiosa. Noi non abbiamo altra finalità, perché ogni finalità, pur bella, pur grande, alla fine è come se, facciamo l'ipotesi, noi vogliamo sfamare i poveri, non ci sono più poveri, nel senso che abbiamo sfamati tutti, è finito il mistero del regno dei cieli. È un'immagine astrusa, perché i poveri ci saranno sempre, però nell'immagine, no? Qualsiasi opera voi intendiate che un ministero o la vita religiosa abbia, non è mai l'essenziale. L'essenziale è sempre questo. È come nella vita di Gesù. Se Gesù ha fatto un miracolo, non so, ha guarito uno, non ha tolto il problema delle malattie. Se ha moltiplicato i pani, non ha tolto il problema della fame, e via di questo passo. Se ha risuscitato una figlioletta, noi moriamo ancora, e muoiono tante figliolette. Allora, da cogliere è questa dimensione, che è quella che deve dare l'anima, che è quella che deve rappresentare il fuoco, come è stato per Gesù. Questa espressione, no? Le volpi hanno le loro tane, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, allude esattamente a questo segreto, non solo, all'urgenza con cui si vive questo segreto. Le nostre preghiere quotidiane respirano di questa urgenza, la nostra vita fraterna risponde a questa urgenza, la generosità del ministero, dell'apostolato risponde a questa urgenza. E secondo questa intuizione, secondo me veramente geniale, di Santa Chiara, quel, quando lo reclinò sul suo petto, fu per rendere l'ultimo respiro, si può interpretare così. Chi cerca il proprio riposo altrove non segue Cristo. Guardate che noi, da un punto di vista emotivo, sentimentale, affettivo, raramente noi scegliamo Cristo in verità. Noi lo scegliamo se ci garantisce il resto, ma se il resto non è garantito, noi mettiamo in dubbio la scelta di Gesù. Si possono fare tante illazioni, ma adesso è solo per cogliere qual è la fiamma di fondo che ci deve essere. E se non si è provata, non si capisce. Bisogna proprio provarla, se no non si può capire. Chi cerca il suo riposo prima di dare la sua anima non segue Cristo. Cioè, voglio dire, io do, ma se anche altri mi danno. Io faccio se però ricevo qualcosa. Chi fa così non segue Cristo. Oppure, detto in positivo, chi cerca il suo riposo nel vivere di quell'annuncio del segreto di Dio è beato, perché partecipa alla stessa fedeltà di Gesù. E questa è la grande sottolineatura di questa intuizione di Chiara come intelligenza del passo evangelico che abbiamo citato. L'unico luogo di riposo del capo di Cristo è il volere del Padre. E il volere del Padre è l'amore sconfinato agli uomini. Dello splendore che deriva da quell'amore manifestato da Gesù parla l'urgenza che attraversa il brano che abbiamo letto e in cui è incastonata questa espressione. Per me è una delle espressioni così dense che possono aiutare veramente a leggere il fuoco del mistero della persona di Gesù. E evidentemente anche il fuoco della sequela di Gesù. E quando nella liturgia di questa domenica, no, tredicesima del ciclo C, viene proclamato questo brano, si legge il Salmo 15 con quella famosa espressione a ritornello: il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Non è vero, noi abbiamo bisogno di molti beni, non basta il Signore. È inutile che ci giriamo attorno, non basta. Ma quello che il Salmo vuol dire non è questo, è piuttosto quest'altro. Avrete sentito le esperienze di dichiarazione d'amore tra due innamorati o tra due sposi. Quando si dice senza di te non posso essere felice, l'amore è come un gioco di appartenenza che riempie il cuore, no? Ma non è che se io amo la mia donna, solo lei, e non posso fare altro, figuriamoci, a parte che uno diventa scemo, sì. Ma il problema invece è niente delle cose che faccio mi allontana da lei. Tutte le cose che faccio le scopro come ricchezza per lei. Cioè è il riferimento di fondo che dà sostegno a tutto quello che faccio. Non solo. Quando l'amore funziona, aiuta me a essere veramente attivo in tante cose, anche dove non c'entra niente la mia donna. Faccio l'esempio adesso, no, del rapporto. Quando non si attiva questo voler fare ed è come dire, no, uno stare uno sull'altro, ma nel senso di esaurirsi, non è amore. Allora, l'antica versione latina cantava così: bonum mi non est sine te. Cioè, io non ho un bene senza di te. Quindi è vero che io ho bisogno di tanti beni, ma questi beni non sono bene senza di te. È quel senza di te che conta. È quel senza di te che segnala se quando faccio una cosa buona è realmente buona davanti a Dio. Segnala se quando ho fatto quella cosa buona il mio cuore può stare pieno, perché se quel senza di te non è vero, io faccio la cosa buona e stranamente con la coda dell'occhio cerco, ma cosa mi ha portato di vantaggio? In che cosa ho avuto una ricompensa? In che cosa mi sento soddisfatto? Quando io comincio a fare queste domande, quel senza di te perde valore. È come se non fosse più così forte, così significativo. Allora, nessun presunto bene è bene per me senza di te. A questo allude la sequela di Gesù. E per Gesù è come se dicesse, tutto quello che faccio, miracoli, parole, o anche quello che subisco, passione, morte, se non fosse nell'intimità con il Padre, non avrebbe valore. Ma l'intimità con il Padre non è giocata come seconda persona della Santissima Trinità, ma è giocata come figlio dell'uomo che condivide con il Padre l'amore per noi. L'intimità di Gesù non è vista in senso assoluto, è vista in senso del condividere totalmente l'amore del Padre per noi. E questa l'intimità, per noi è quel senza di te, no? Per Gesù vuol dire senza il Padre lui non fa nulla, senza il Padre non dice nulla, senza il Padre non manifesta nulla. Con il Padre tutto, e per noi è rispetto a lui. Se l'amore è esigente, è qui dove noi siamo così casca l'asino, no? Se l'amore è esigente, lo è in proporzione della potenza e della qualità di vita che dischiude nella fedeltà di un agire che non si lascia mai distogliere dal perseguirlo, sempre e comunque, perché tutti ne godano e facilmente ci si possa riposare. Per fare un esempio, se io ricevo un'ingiustizia e quindi al lato pratico, appena ricevo un'ingiustizia, io perdo la carità, cioè perdo l'amore, vuol dire che quella potenza e qualità di vita che l'amore dovrebbe darmi non me l'ha data affatto. Vuol dire che per quanto io segua il Signore, non è diventato bonum mi non est sine te, non è ancora reale. E fin tanto che questo non diventa reale, quando uno mi pesta i piedi, io strangolerei l'altro. Poi se non lo faccio è perché non sono capace, è perché magari l'altro è più forte di me, ma se potessi. Allora, quando io attivo questo tipo di risposta, è da leggere: non sto seguendo il Signore, la sua parola non è fonte di vita per me. Quello che è il segreto che Gesù ha rivelato non ha ancora toccato il mio cuore. E se il Signore ci permette di indugiare così tanto, invece di essere così decisi a perseguire lo scopo, è perché noi abbiamo bisogno di tempo per convincerci che da noi non ci salviamo. Che la salvezza sta proprio nell'accogliere Lui e la sua parola come fonte di vita. Non è che noi ci crediamo, in teoria sì, in teoria lo diciamo sempre, ma in pratica avviene molto di rado. Tant'è vero che il Vangelo spesso è ascoltato come fosse una presentazione di ideale, no? Certo che sarebbe bello avere la carità con tutti, certo che sarebbe bello amare tutti, no? Ma come ideale, il Vangelo è qui e io sono qua, lo guardo ma è sempre lontano. Fin tanto che noi percepiamo il Vangelo così, moriremo così. Il Vangelo non è un ideale, il Vangelo presenta una radice, cioè se noi non ci rendiamo conto che la parola di Gesù è la parola di vita per il nostro cuore, per vivere in pienezza la nostra umanità, non l'ideale da raggiungere. Se è percepito così, allora a poco si segue la vicenda dei vari personaggi del Vangelo fino a concludere, per esempio, prendete Tommaso, mio Signore, mio Dio. Per esempio, il centurione era davvero figlio di Dio. Il gruppo che ascolta Pietro si sentirono trafiggere il cuore. Cioè anche noi registreremmo tutti questi passaggi interiori dei vari personaggi e tutti sono finalizzati a un punto solo, accogliere quel figlio come il segreto di Dio per noi. E siccome Dio non può volere il nostro male, il suo segreto è perché noi possiamo avere una vita abbondante. E quando nel Vangelo si parla di vita abbondante, vuol dire una vita a tal punto significativa da non essere mortificata da niente e da nessuno, né dalla violenza, né dalla, come si dice, dall'ingratitudine, diciamo, dei fratelli, mai. Perché? Perché quello è il tesoro del cuore e come tale è sempre custodito, va sempre custodito. E questo brano di Luca, dopo questa frase della il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, risponde anche in un altro modo, quando Gesù dice nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio, no? Che tutti hanno sempre letto come la fedeltà alla propria vocazione, no? Come se come dire, ci fosse qualcosa di speciale in qualche vocazione. La cosa straordinaria che viene fuori da questa espressione di Gesù è che veramente l'uomo non è degno del regno dei cieli. Noi non siamo degni del perdono di Dio. Ma la cosa straordinaria è che noi siamo adatti. Vale a dire, il nostro cuore è strutturato su quel regno. Cioè il nostro cuore è strutturato su quello che Gesù rivela, anche se noi non ne facciamo mai l'esperienza. Il dramma nostro consiste proprio in un giudizio cattivo su di sé. Io non posso, l'espressione tipica, e mi fa arrabbiare, mi ha tirato fuori, è sempre colpa di qualcun altro, no? Consiste in un giudizio cattivo su di sé che nasconde un cattivo giudizio su Dio. Non ci si ritiene adatti ai misteri di Dio. E sarebbe la vera palla al piede delle nostre difficoltà, per esempio, nei rapporti. Noi non siamo disposti a volere bene all'altro se l'altro non solo ci calpesta, ma se ne sbatte l'anima di noi. Se l'altro ci mette nell'angolino, noi non siamo disposti. Ma questo è un non dare credito che il nostro cuore ha la possibilità di vivere invece l'amore in un altro modo. È adatto, ma noi preferiamo, diciamo così, seguire le nostre presunzioni di giustizia. Preferiamo avere in qualche modo ragione nelle nostre valutazioni piuttosto che dare ragione a Dio. E credo che sia una delle palle al piede proprio determinanti per la nostra vita. Quando l'uomo non accoglie con umiltà questa verità, si fa violenza e la esercita su tutti. Pensate solo alla questione del perdono. Il non ritenersi adatto alla rivelazione di Dio fa sì che che il nostro cuore resti chiuso con presunzione di giustizia davanti ai fratelli. Ma se resta chiuso davanti ai fratelli è perché è chiuso davanti a Dio. Ma se resta chiuso davanti a Dio, il nostro cuore non godrà mai la pienezza di umanità. I collegamenti sono sempre di questa natura. Voi partite dal prossimo per arrivare a Dio e scoprire che così noi trattiamo noi stessi. E beh, ormai è già passato il tempo, poi continueremo in questa, è una specie di indagine, ma per renderci conto delle profondità a cui Gesù ci chiama proprio con questo invito a... Era ricco, si è fatto povero. Questa povertà è la nostra unica possibilità di essere veramente ricchi, cioè di essere umanamente fioriti, cioè di poter godere dello splendore di un'umanità che va al di là delle nostre virtù e vizi. Dove ci sono le virtù ci sono anche i vizi. La medaglia ha sempre due facce. Non c'è nessuna cosa cattiva che non comporti qualcosa di buono, non c'è nessuna cosa buona che non comporti qualcosa di cattivo. Imparare a sfruttare tutto per poter vivere in questa pienezza di umanità. Pomeriggio faremo un passo oltre in questa indagine. Va bene. Di per sé la domanda è di essere veramente sinceri. Cioè, praticamente, no, quando chiediamo una cosa, di essere sinceri in quella, non di avere un retropensiero. Io chiedo questa cosa per averne anche un altro. L'esempio, Signore, fammi umile, uguale. Fa che qualcuno mi dia una botta sulla testa. Noi diciamo, fammi umile, ma rendimi d'accordo con tutti. La sincerità conta molto con Dio, la sincerità.